Ecco, allora ci spostiamo su questo segno che Gesù compie, che qui diciamo due parole di introduzione, ovviamente, poi andiamo a un commento. Da 9.1 vorrei arrivare a 10.21, come accennavo, cioè abbracciare l'insieme della sezione come l'Evangelista l'ha pensata. Quindi comincio spendendo ovviamente qualche parola per l'inserimento nel contesto. Dove ci troviamo nel Vangelo secondo Giovanni? Ci troviamo all'interno di una sezione piuttosto ampia. In fondo è la sezione più ampia in cui viene articolato il ministero pubblico, la rivelazione al mondo. Dicevo ieri allora che capitoli fino alla fine di 12 sono una prima grande parte del Vangelo, molti la chiamerebbero il libro dei segni, si può forse piuttosto chiamare la rivelazione al mondo. Ecco, dentro questa ampia sezione c'è una, dentro questa parte c'è un'ampia sezione che ha sullo sfondo la festa delle capanne. Questa sezione va da 7.1 fino a 10.21, appunto. Quindi abbraccia quasi quattro capitoli del Vangelo secondo Giovanni. Quasi quattro capitoli. E quindi, senza negare, anzi affermando, come ho appena fatto, che la sezione è questa, è una sezione ampia, al suo interno comunque c'è a un certo punto un passaggio, l'Evangelista ha posto un passaggio, e quindi quello che facciamo adesso, cioè concentrarci su 9.1, 10.21, rispecchia anche un'indicazione interna al testo. Perché? Perché fino alla fine del capitolo 8 Gesù rimane dentro il recinto sacro. Quando sale a Gerusalemme, nel capitolo 7, non è che sale a Gerusalemme, va nello Hieron, va dentro l'area sacra, e tutto quello che succede, tutto, tutte queste controversie, queste dispute sempre più accese, sempre più violente, verbalmente violente, avvengono dentro il recinto sacro, dentro l'area sacra, nella spianata del Tempio. Alla fine del capitolo 8 c'è un passaggio. Siamo sempre sullo sfondo delle capanne, ma dice il testo, leggo l'ultimo versetto del capitolo 8, allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Quindi la piccola cesura è data dallo spostamento geografico. Fino ad adesso Gesù ha stazionato dentro, adesso esce. Ed è uscendo che incontra il cieco. E d'altro canto lo sapete, no? Un uomo cieco non può entrare nell'area sacra. Cioè, chi ha difetti fisici, non può entrare nell'area sacra. Il cieco quindi rimane fuori. È uscendo dall'area sacra che Gesù lo trova. E qui c'è un elemento che poi nel racconto acquisterà un certo peso. È uno, forse è il racconto più bello di tutto il Vangelo. Io ho un affetto particolare per questo testo. Avevo fatto su Giovanni 9, avevo scritto l'elaborato che al biblico allora si doveva scrivere dopo la licenza per essere ammessi al dottorato, bisognava fare un ulteriore lavoro scritto, e avevo scelto questo brano. E qui ci sono sempre rimasto legato, e lo trovo proprio ancora adesso proprio un testo assolutamente straordinario per la qualità narrativa, come è raccontato proprio, c'è una profondità, una capacità grandiosa. Va bene, allora, quindi siamo comunque anche autorizzati, ecco, non è arbitrario questa cesura, no? Cominciare a leggere da 9.1, senza dimenticare che c'è uno sfondo precedente, ma indubbiamente c'è un passaggio. Gesù adesso si sposta, si sottrae ai giudei nell'area sacra ed esce, e qui incontra l'uomo cieco dalla nascita. Una seconda osservazione che facciamo, introduttiva, è come si articola questo testo, come si articola. Ora, qui può darsi appunto che io adesso dica le cose in un modo più sfumato, leggermente diverso dalle dispense, ma no, di fatto continuo a riconoscermi in quello che ho scritto. Questi fogli hanno qualche anno, non molti, mi ci riconosco sostanzialmente, faccio qualche assestamento. Come è articolato il testo? Il testo è articolato in 7 scene, forse. E questo è il punto in cui adesso sono un po' più sfumato. Qui dico nettamente 7 scene. E questa è una posizione classica. 7 scene in Giovanni 9. Ci sono 7 scene che si riconoscono perché cambiano i personaggi. Il criterio principe decisivo per articolare il testo sono le variazioni. Ci sono personaggi che scompaiono e altri che ne entrano in scena, di nuovi. E questo consente una certa delimitazione abbastanza chiara del testo. Allora diciamo queste scene sulla base di questo criterio. La prima scena occupa i primi 7 versetti. In questi primi 7 versetti i personaggi attivi sono Gesù, il cieco, i discepoli. Gesù, il cieco, i discepoli. C'è una legge della narrativa biblica che è tipica di tutte le narrative, come dire, antiche. La legge è questa: quando sulla scena sono presenti più di 2 personaggi, non avviene comunque mai che i personaggi interagiscano in più di 2 alla volta. L'interazione non si fa mai a 3. Magari c'è sempre un terzo personaggio, ma quando poi si interagisce è uno e un altro, non che il terzo interviene, e qui ugualmente è vero, sono 3 i personaggi, ma Gesù prima interagisce con i discepoli e solo con loro. Il cieco fa da sfondo, poi interagisce col cieco e i discepoli fanno da sfondo e non dicono niente. I personaggi interagiscono sempre a due in verità. E allora questo fatto, per esempio, ci aiuta a riconoscere che dentro questa scena ci sono comunque 2 momenti, quando Gesù interagisce con l'uomo, con i discepoli, e poi quando si rapporta direttamente al cieco. Primi 5 versetti, poi gli ultimi 2. Seconda scena. Allora, la prima scena le diamo anche un titolo, la guarigione. Versetti 1-7. Seconda scena, dall'8 al 12. Versetti 8-12, si riconosce perché adesso i personaggi sono il cieco, non chiamatelo cieconato perché adesso è guarito, dovete chiamarlo l'ex cieco, il cieco d'un tempo, il cieco guarito, no? Però siete sicuri che sia proprio guarito? Allora, non so, chiamatelo come vi pare, vedremo alla fine come meglio chiamarlo. Il cieco guarito coi vicini e con quelli che l'avevano visto prima, che sono però un gruppo tutti insieme, li chiama così, i vicini e quelli che lo avevano visto in precedenza. Dunque, adesso ci sono altri personaggi. Chi è scomparso? Gesù e i discepoli. Li ritroveremo? I discepoli più. Non si vedono più. Gesù lo ritroveremo. Nella 6ª scena Gesù ricompare. Però vedete, è un'assenza lunghissima, lunghissima. In fondo, e questo è un altro degli aspetti suggestivi del racconto, Gesù è assente dalla scena. È presente nella prima e ricompare nella 6ª. Nella 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Gesù non c'è. Forse voi capite che qua si stanno facendo le prove generali, no? E qui si fanno le prove generali per quando Gesù non ci sarà, non ci sarà davvero più, no? Questo discepolo, anche già solo per questo fatto, diventa significativo della situazione successiva alla Pasqua, quando Gesù non c'è, è lui sulla scena, diventa il discepolo di Gesù sulla scena, certo mai slegato da Gesù, ma va bene. Gesù è scomparso, comparirà la 6ª, i discepoli scompaiono, ci lasciano per un bel pezzo. Mi pare che la volta successiva sia solo nel racconto di Lazzaro, quindi, sono lì, sullo sfondo adesso per un po'. Il cieco guarito incontra i vicini, titolo un po' laconico, ma va bene. Terza scena, da 13 a 17, da 13 a 17. Come si riconosce? Perché adesso sono scomparsi i vicini e quelli che l'avevano visto prima, e compaiono i farisei. Compaiono i farisei. Io li chiamo i farisei giudei perché in questo racconto farisei e giudei sono trattati di fatto come che fossero un unico gruppo, anche se non si può dire in assoluto che lo siano, però è come che i farisei, cioè quello che i farisei sanno lo sanno anche i giudei. Quindi in questo senso Giovanni qui li tratta unitariamente. Il cieco guarito e i farisei giudei, diciamo così. Primo interrogatorio del cieco. Qui c'è un vero interrogatorio. Quarta scena, da 18 a 23. Ancora cambiano i personaggi, perché adesso esce di scena anche il cieco. Il personaggio che fa da raccordo sono questi farisei giudei, i quali adesso interrogano i genitori. Compare un nuovo personaggio, ne scompare uno, ne appare un altro. Quindi i personaggi presenti, quarta scena, sì, 18-23, i personaggi presenti sono i genitori del cieco con i farisei barra giudei, che sono lo stesso personaggio. La chiamiamo l'interrogatorio dei genitori. Prima è stato interrogato l'uomo, poi i suoi genitori. Quinta scena, la più lunga, molto lunga, 11 versetti. Dal 24 al 34, come si riconosce? Perché adesso scompaiono i genitori e ricompare l'uomo, cieco, guarito. In queste tre scene centrali, il personaggio sempre presente sono i farisei giudei. Però si alternano i personaggi interrogati, il cieco una prima volta, i genitori, il cieco una seconda volta. Quindi la quinta scena è il secondo interrogatorio del cieco guarito. Viene interrogato due volte. Sesta scena. È qui che sono più esitante, perché è difficile separare la sesta dalla settima. E un tempo anch'io ero affascinato dal sette, oggi un po' meno. Cioè non sono più tanto convinto che Giovanni sia così fissato col sette, con le sette scene. Dicevano che anche l'interrogatorio di Gesù davanti a Pilato è strutturato in sette scene, ma se uno ci guarda bene non ci sono le sette scene. C'è piuttosto una serie di tre con una chiusa e una serie di tre con una chiusa. Quindi non sono tanto convinto che ci sia questo amore per il sette. E anche qui, alla fine, forse questa sesta scena è una scena complessa con due momenti, ma anche la prima era così. La prima è un'unica scena dove prima Gesù interagisce con i discepoli e poi col cieco. Quindi è questo il punto su cui oggi forse formulerei diversamente, ma basta che ci capiamo. Qui trovate due scene distinte. Quindi una sesta scena breve, 35-38, quattro versetti. Il cieco guarito incontra Gesù. Si riconosce perché i due personaggi sono il cieco e Gesù. E poi una settima scena in cui Gesù si rivolge ai farisei giudei. I farisei giudei incontrano Gesù, diciamo così, e la scena è dal 39 al 41. Tre versetti. Ecco allora. In verità, allora, forse diciamo le ultime due potrebbero anche essere accorpate, e aggiungiamo allora l'altro elemento che riprenderò meglio dopo. Questa ultima scena, se dico ultima mi cavo dall'impiccio, questa è la sesta o la settima, comunque è l'ultima, finisce ma non finisce. Perché? Lo leggo. Versetto 41. Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. In verità vi dico, Chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, un brigante. Chi invece entra dalla porta è il pastore delle pecore. E va avanti, senza interruzione, fino al versetto 6, dove Gesù smette di parlare. L'Evangelista dice, Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Cioè, quello che mi preme che voi cogliate è che noi nelle nostre edizioni moderne abbiamo messo una cesura. Alla fine del versetto 41 si chiudono le virgolette e all'inizio di 10 si riaprono, ma boh, cioè, i codici antichi non usavano le virgolette, certamente, no? E non c'è nessuna introduzione narrativa. Cioè, l'Evangelista non è che ha fatto una pausa e ha detto, Gesù riprese a parlare dicendo, nein. No. Quindi è un po', capite? Cioè, bisogna che stiamo attenti. Cioè, in verità l'Evangelista, dopo quell'ultima parola su cieco, non cieco, voi dite, proprio perché dite noi ci vediamo, il vostro peccato rimane, Gesù va avanti a parlare senza interrompersi, introducendo la similitudine del pastore. Quindi quell'ultima scena poi si dilata in questa similitudine e di fatto Gesù adesso va avanti a parlare, ma quel discorso conserva, almeno nell'intenzione dell'Evangelista, un legame molto forte con l'episodio precedente. Il discorso del buon pastore, cosiddetto, per l'Evangelista è prima di tutto una spiegazione di cosa è accaduto nell'episodio del cieco nato. In ogni caso, detto questo, adesso io mi concentro per il momento sul capitolo 9, poi dopo commentando il 10 ricucio questo filo, cioè della profonda unità che c'è tra i due capitoli. Allora leggo la prima scena e poi un po' la commento. Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. Rabbì, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché sia nato cieco? Rispose Gesù. Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Prima scena. Vado per punti. Il primo punto che sottolineo è l'importanza che ha il tema del peccato in Giovanni 9. Infatti su questo allora avevo scritto l'articolo per Fabris. Peccato e peccatori in Giovanni 9. Questo tema, che era poi l'idea del lavoretto che feci per accedere al dottorato, in quel lavoretto proprio riflettevo su questo punto, cercavo di dimostrare che quella domanda lì, Rabbì, chi ha peccato? È propriamente la domanda che mette in movimento tutto il racconto. In fondo tutto questo racconto ruota attorno a questa domanda. Non a caso il tema del peccato compare nella prima e nell'ultima scena in modo massiccio. E di peccato si parla in riferimento al cieco, a Gesù e ai farisei. Quindi cioè, è una tematica pervasiva. Di peccato si parla a proposito del cieco, a proposito di Gesù massicciamente. E a proposito dei farisei, è chiaro che sono diversi i locutori, no? Chi è che parla del peccato del cieco? Beh, ne parlano i discepoli. Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E ne parla Gesù, né lui ha peccato. Poi ne parleranno anche i farisei. Sei nato tutto nei peccati, versetto 34. Vedete? Quindi il tema del peccato del cieco sta sulla bocca dei discepoli di Gesù e dei farisei, con sfumature totocelo diverse. Ma questa è la bellezza del racconto, che si vede la diversità di prospettive. Chi ha peccato? Ah, per i farisei, ma anche per i discepoli che hanno la stessa mentalità, ha peccato il cieco, o almeno i suoi genitori. E per Gesù? Lo vedremo. Di peccato si parla a proposito di Gesù, massicciamente. Si dice che Gesù è un peccatore. 4 volte. Questo sta sulla bocca dei farisei e anche del cieco, che a un certo punto dice: se sia un peccatore non lo so, io so solo che prima ero cieco e adesso ci vedo. Il tema del peccato di Gesù, no? Dunque rimbalza, soprattutto è in bocca ai farisei, ma anche il cieco lo riprende quando è pressato, interrogato dai farisei. E poi c'è il tema del peccato dei farisei che compare alla fine in bocca a Gesù. Se foste ciechi non avreste peccato, siccome dite noi ci vediamo, il vostro peccato rimane. E voi capite che chiaramente questa sentenza finale è risolutiva, diventa una retrospettiva, no? Una prospettiva di lettura su tutto quello che è accaduto, ma ci arriveremo. Però dopo avervi detto questo, devo anche fare una precisazione di tipo lessicale. Noi in italiano non distinguiamo, ma sia nell'ebraico che nel greco si conserva una distinzione molto netta. Una distinzione molto netta. In italiano potremmo dire, lo potrei esprimere così. Per la sensibilità ebraica, veterotestamentaria già, ma poi anche dei Vangeli, fare un peccato e essere un peccatore sono cose completamente diverse. Mi raccomando. Fare un peccato e essere un peccatore non sono affatto la stessa cosa. Allora, fare un peccato, uso le parole greche, lascio l'ebraico, ma qui c'è una nota anche sulla terminologia ebraica molto semplice. Il greco riflette l'ebraico su questo, il greco già della 70, della traduzione, dell'antica traduzione in greco dell'Antico Testamento. Quando si usa il verbo hamartano, hamartanei, peccare, no? Ma anche quando si usa il sostantivo hamartia, hamartiai, qui si indica dei singoli peccati, delle singole mancanze, ok? Un giusto può fare dei peccati, gli capita. Ha trasgredito la legge, ah, mannaggia, ho toccato una cosa impura, questo è già un peccato, no? Ha fatto un peccato. Però ci vuole il verbo. Amartanei, pecca. Ma un'altra cosa è essere un hamartolos. Hamartolos è un peccatore. Essere un hamartolos non vuol dire fare un peccato. L'hamartolos è l'empio. Hamartolos e empio sono sinonimi. L'hamartolos è colui che imposta la vita indipendentemente dalla legge di Dio. È colui che vive, diciamo, al di fuori della legge, senza interessarsi della legge. Quindi non è uno che fa un peccato. Un giusto che è scrupoloso, che si preoccupa dell'osservanza della legge, può fare dei peccati. Ma è un'altra questione. Un giusto non potrà mai essere un peccatore. I due termini si elidono. Sono assolutamente incompatibili. Ci siamo? Mi sono spiegato? Quindi, l'amartolos, il peccatore, è l'empio. È colui che vive come che Dio non ci fosse, fregandosene, diciamo, della sua legge. E questa l'accusa a Gesù, eh? È un amartolos, non è uno che fa un peccato, è un amartolos, è uno che consapevolmente infrange la legge, no? È pezzi, come se Dio non si desse, ma non in un senso teorico, in un senso pratico, non mi interessa, vivo ignorando la legge di Dio data per mezzo di Mosè. E nel nostro testo c'è un gioco, anche linguistico, anche lessicale, proprio su questo, perché l'accusa a Gesù è quella di essere una martolos. E vedremo come funzionano le cose. Vediamo quale riflessione svolge questo testo sul tema del peccato. Chi ha peccato, veramente? Questo Gesù che è accusato di essere una martolos, il cieco, chi ha peccato? In fondo tutto il racconto mira a rispondere a questa domanda. Rabbì, chi ha peccato? E in che cosa consiste il peccato? È chiaro, no? Vado avanti, questo è il primo punto, ma è un punto grosso, è un punto fondamentale. Se si perde questo si capisce poco del racconto del cieco. Rabbì, chi ha peccato? Il secondo punto che sottolineo di questa prima scena è questa. Mi domando, chi ascolta le parole che Gesù dice ai versetti 3-5? Le leggo di nuovo. Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi vien notte quando nessuno può lavorare. Finché io sono nel mondo, perché nel mondo antico quando è notte non si lavora, c'è poco da fare. Di notte non si lavora. Adesso per noi giorno e notte è una poca differenza, ma nel mondo antico si illumina a giorno, si lavora, giocano a calcio di notte, che è un lavoro molto redditizio anche quello. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Oh, chi ascolta queste parole? Facile rispondere. Chi c'è lì? A chi le dice? Sì, molto bene. Però, come ho detto prima, no? Quando come col Mac trascini di concina dalla barra degli strumenti in basso al centro, fa puff e sparisce. E c'è una cosa che mi manda in bestia, perché c'ho un mouse che non capisco, striscia e mi rimane come appiccicato alle dita e mi fa sparire le icone con un puff. Qua i discepoli spariscono, no? Come un'iconcina portata al centro dello schermo, puff, si vedono più. Ah, le avranno anche ascoltate queste parole, però se le portano come un tesoro con sé. Le ha ascoltate il cieco? Ma non sembra proprio, sapete? Per questo vi ho detto, la legge della narrativa biblica, anche se ci sono tre personaggi, interagiscono sempre a due, il terzo non è mica detto che partecipi di quello che avviene tra i primi due. Tutto il racconto fa pensare che il cieco non abbia colto niente, lui ci arriverà alla fine, ma farà tutto un percorso. Beh, allora sentite, sono per noi. È chiaro che queste parole danno al lettore una prospettiva di estremo vantaggio, perché gli consentono, è come il prologo alla fine, no? Cioè sono un elemento introduttivo che alla fine serve al lettore, che in questo modo è già orientato nella lettura. Insomma, in questo racconto, questo fatto che Gesù è la luce del mondo è un punto decisivo, bisogna che ce lo mettiamo in testa. Queste parole sono consegnate ai discepoli, ma sono consegnate al lettore. I discepoli scompaiono, il lettore le deve interiorizzare se vuole capire cosa sta per succedere. Allora Gesù fa un gesto, terza osservazione, versetto 6. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spannò il fango sugli occhi del cieco e gli disse, e qua ci fermiamo, prima il gesto, poi dico qualcosa sul versetto 7. Ecco, Gesù fa del fango. Per il momento, non si dice nulla. Dopo vedremo che grane che solleva, che pacciughi che solleva questo fare del fango. Però l'evangelista è furbo, Ritarda certe informazioni. E dice dopo, perché sapete, fare del fango di venerdì non succede niente, ma se lì, proprio lì è sabato, cambia tutto, Ma lui ha iniziato a raccontare, non ci ha mica detto che giorno è, ma dopo lo dirà. Ma quando ci dice che è sabato, quel gesto acquista tutto un altro senso. Per adesso lo prendiamo così, Gesù impasta la terra con la sua saliva e fa del fango, lo mette sugli occhi del cieco. Per il momento io mi limiterei ad osservare questo. Guardate che curiosa cosa. Questo già non ci vede, ma perché gli mette un cappotto di fango sopra gli occhi? È il contrario della guarigione, immediatamente. Questo gesto, mi viene da dire, ha piuttosto, se uno ci pensa un attimo, ha l'effetto di raddoppiare la cecità, altro che. Già non ci vede, cioè, ma se anche ci vedesse, adesso c'ha un cappottino di fango sugli occhi, quello non ci vede proprio. La sua cecità è raddoppiata dal gesto di Gesù. Perché dico questo? Perché è importante come preparazione a quello che sto per dire. Il cieco andò, si lavò. L'atteggiamento del cieco io lo definirei un atteggiamento di fiducia cieca. Si può dire? Cioè, è importante questo fatto che quando il cieco obbedisce al comando di Gesù, non è mica successo niente. Quindi bisogna rilevare che da parte del cieco c'è un atteggiamento iniziale di disponibilità. Non è che il cieco ha già ricevuto da Gesù un certo dono, no, no, obbedisce alla parola di Gesù quando ancora non è successo proprio niente, anzi la sua condizione di cecità in certo senso è addirittura accresciuta. Quindi la figura mostra, il comportamento del cieco mostra una iniziale, incipiente fiducia concessa a Gesù. Il cieco si fida di quella parola. E questo è importante per la teologia dei segni di Giovanni. Perché? Perché è solo quando c'è un atteggiamento iniziale di fiducia che ciò che noi chiamiamo miracolo può essere letto come un segno. Cioè nella visione giovannea, il miracolo, quello che noi chiamiamo miracolo, è un aiuto alla maturazione nella fede, ma non è ciò che genera la fede. Ci deve essere prima un atteggiamento iniziale di disponibilità. Se non c'è, il miracolo magari è riconosciuto come un grande miracolo, ma non porta alla fede, porta alla richiesta di altro pane. Abbiamo mangiato così tanto e così bene, daccene ancora. Questo è un caso in cui il miracolo è riconosciuto. Scusate, quelli hanno visto che è accaduto qualcosa di grandioso, ma non è stato visto un segno, Perché un evento, miracoloso o no, ma in questo caso è miracoloso, sia riconosciuto come segno, ci vuole una disposizione previa positiva verso Gesù. Spiego? Allora sì che il gesto di Gesù può portare a una pienezza di fede. Vado avanti per chiudere questa prima scena. Siloe. Gli dice va a lavarti nella piscina di Siloe. E l'evangelista traduce per noi quel Siloe. Dice che significa inviato, apestalmenos. Due parole su questo. Siamo nel contesto della festa delle capanne. La festa delle capanne nella sensibilità ebraica aveva acquistato, già prima del primo secolo, prima di Cristo, una forte connotazione messianica. Era una festa dalle grandi, come dire, connotazioni escatologiche. Se uno vuole può leggersi gli ultimi capitoli di Zaccaria, dove c'è una visione di salvezza escatologica legata alla festa delle capanne. Non solo però la festa delle capanne, ma proprio specificamente Siloe. Siloe era un luogo attorno al quale si erano attizzate attese di tipo messianico. Adesso ci sono in parte dei testi biblici, per esempio Isaia 8, 6, 7, che parlano delle acque di Siloe, e poi ci sono anche testi non canonici, extra biblici, Io ve ne cito uno, qui nelle note non lo troverete, quando le rimetterò a posto glielo metterò. La vita dei profeti è un testo apocrifo che nella sua versione finale è successivo ai Vangeli, ma sembra contenere tradizioni precedenti, e ci sono degli studiosi contemporanei che pensano che un certo nucleo di queste vite dei profeti, in particolare la vita di Isaia, questo libro che si chiama Le vite dei profeti, racconta in modo leggendario le vite di alcuni profeti, tra cui Isaia. Quando si parla di Isaia c'è una speculazione su Siloe, e ci sono autori contemporanei che sostengono che questo nucleo è antico, quindi che Giovanni in verità dipende da una tradizione ebraica già esistente. Non sarebbe stato lui a scovare il senso messianico di Siloe, ma era una cosa che era già diffusa nell'ambiente ebraico del suo tempo. È possibile. In ogni caso qui è chiaro che Giovanni legge Siloe come assonante con Shalach. Shalach vuol dire inviato, appunto. Ci vede dunque, vede nel nome della piscina l'idea, no? Il tema dell'invio di qualcuno che è inviato da parte di Dio. Ce la fate ancora? Faccio due osservazioni per chiudere la prima scena, allora. Finora ho cercato di valorizzare alcuni elementi del testo, l'ultimo è stato Siloe, che significa inviato, quindi legata a Siloe c'era probabilmente già tutto uno fiorire di speculazioni messianiche. Le ultime due osservazioni sono un po' complessive. Prima osservazione finale. Gesù guarisce un uomo che non ha chiesto niente. No? Fa tutto da solo. Questo cieco è lì. Sta nella sua cecità. Oh, non ha mica chiesto niente. E neanche i discepoli hanno interceduto per lui. I discepoli facevano speculazioni. Chi è che ha peccato, Rabbì? Lui o i suoi genitori? Ma non c'è un'intercessione dei discepoli. E non c'è una richiesta del cieco. Ora, guardate che questo è un tratto frequente in Giovanni. In Giovanni abbiamo sette eventi prodigiosi, ma uno è molto particolare, il cammino sulle acque. Lo lascerei da parte, non so se sia proprio un miracolo, è completamente diverso dagli altri. Ce ne sono sei di miracoli, di eventi grandiosi, prodigiosi, sei. Di questi sei, due hanno questa caratteristica e sono le nozze di Cana e Lazzaro. Si può dire che, faccio così, li lascio un attimo in sospeso, di questi sei, tre non contengono nessuna richiesta, quindi la metà. Questo, quello del capitolo 5, quello del capitolo 6. Al capitolo 5 c'è un uomo infermo da 38 anni, in una piscina dai cinque portici, quello non chiede niente. È Gesù che si avvicina e gli dice: vuoi essere guarito? E lui, che è il più grande imbranato di tutti i Vangeli, la figura più imbranata di tutti i Vangeli, dice: ma io veramente non ho nessuno. Non ti sto chiedendo se hai qualcuno, o se lo faccio io per te, va bene. Però anche lì non c'è una richiesta. Capitolo 6. Gesù alza gli occhi e vede la grande folla. Oh, ma nessuno gli ha mica chiesto niente, eh? E fa tutto lui. Dice: Filippo, ma dov'è che troviamo il pane per questi? E quello strabuzza gli occhi e dice: ma come? Se anche avessimo 200 denari non potremmo comprare un pezzo di pane a testa. Lo dissuade, vorrebbe dissuaderlo. E Gesù va avanti. Vedete che sono simili? In tre casi su sei, nessuna richiesta, è Gesù che prende l'iniziativa. Negli altri tre, allora ce ne sono due che un po' si assomigliano, Cana e Lazzaro. Perché si assomigliano? Perché in tutti e due i casi non c'è una vera richiesta. C'è una preghiera indefinita, indefinita, dove né Maria, la madre, che non è mai chiamata per nome in Giovanni, né le due sorelle di Lazzaro dicono qualche cosa di preciso a Gesù. Sono frasi molto belle, no? Maria dice, la madre a Cana dice, non hanno vino. Basta. Le sorelle dicono, signore, gli dicono, signore, Lazzaro, Lazzaro, il tuo amico Lazzaro è malato, semplicemente. Versetto 2, 3. Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Si assomigliano. Allora, è chiaro, qui c'è un'imbeccata, ma non si può neanche dire che Gesù esaudisca una preghiera precisa. Quel che Gesù fa, poi dopo lo fa come crede lui, no? Con modalità piuttosto autonome. Quindi anche in questo caso, dove pure c'è un invito, comunque viene... non siamo come nei sinottici, dove la richiesta spesso è proprio esplicita, è diretta, si chiede qualche cosa di preciso. Allora, su questo si potrebbe un po' riflettere, io ho appunto voluto mostrarvi l'importanza che ha questo aspetto, non è casuale, e credo che ci sia una ragione teologica per questo in Giovanni. Cioè, io ne indico due. Io penso che questo fenomeno per il quale non c'è una richiesta, ma Gesù fa tutto da solo, o comunque Gesù agisce entrando in una richiesta molto generica, questo indichi due cose. Primo, non si può chiedere quel che non si conosce. E il dono di Gesù è talmente al di là di ogni attesa che non può essere oggetto di richiesta. In questo caso specifico, il caso del cieco nato, quello che ho appena detto significa che il dono che Gesù si appresta a dare è qualcosa di più grande della vista fisica. Perché fino alla vista fisica ci arriviamo a chiederlo, Signore, fa che io veda. Ma evidentemente qui, nel dono della vista fisica è implicato qualche cosa di più che non coincide completamente col dono della vista. E questo qualcosa di più, simbolicamente additato dalla vista fisica, è talmente al di là delle attese dell'uomo che non può neanche essere oggetto di una richiesta, perché io chiedo quello di cui ho almeno una vaga cognizione, se no, se non so assolutamente nulla di qualche cosa, non entra neanche nell'orizzonte di quello che io posso chiedere. Ma c'è una ragione ancora più profonda, credo, rispetto a questa, che è il dono è come il donatore. Il dono è come il donatore. Questo vale anche nella nostra esperienza umana, no? Un dono è sempre anche espressione di chi me lo fa, nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Nel dono c'è sempre qualcosa di chi me lo fa, qualche tratto di lui, di lei, no? Oh, com'è vero questo per Gesù? I doni di Gesù assomigliano tremendamente a lui. I doni di Gesù ne riproducono tutte le caratteristiche. Allora avete già capito. Qualcuno di noi ha chiesto a Dio di darci suo figlio, ma noi non sapevamo neanche che ce l'avesse un figlio. E qui allora torno al primo punto. Gesù è un dono di Dio che è talmente al di là delle attese dell'uomo che non può neanche essere oggetto di una richiesta, perché travalica totalmente quello che noi potevamo immaginare. Può essere solo oggetto di un'iniziativa liberamente presa da Dio. E così è anche qui, allora, capite? L'invio del figlio nel mondo non è stato la conseguenza di una richiesta. Allo stesso modo, i doni di questo figlio non sono qualche cosa di richiesto, ma solo qualcosa di donato. I doni sono come il donatore. Questo è... E allora ci capiamo, no? Come l'invio del Figlio nel mondo è stato un atto assolutamente libero, gratuito, non richiesto, non necessitato e non richiesto di Dio verso il mondo, così i gesti di Gesù riflettono questa logica dell'incarnazione, questa dimensione, riflettono quello che lui è, un dono di Dio non richiesto, non richiesto. Ultimo, e finisco davvero, adesso siamo attrezzati per entrare in quello che segue, siamo attrezzati perché abbiamo capito che, se non l'hai capito adesso lo dico, perché questo è un racconto a due livelli, e questo è proprio Giovanni, due livelli. Allora c'è un livello materiale e c'è un livello profondo, ormai l'avete capito, c'è un livello materiale e un livello spirituale. C'è un livello superficiale e un livello profondo, c'è un livello, diciamo, concreto e un livello trascendente. Non si devono opporre, bisogna diventare capaci di passare dall'uno all'altro, di scendere in profondità e non fermarsi alla superficie. Con il versetto 7 che abbiamo letto e commentato, il miracolo è già finito. Cosa c'è ancora da raccontare? Niente. Nei Vangeli sinottici i racconti di miracolo sono già appagati a questo punto. Al massimo la folla dice, abbiamo visto cose prodigiose. Oppure il guarito in un modo plateale prende su e va via davanti a tutti a dimostrazione dell'avvenuto miracolo. Oh, ma qui va avanti ancora fino al versetto 41. Adesso avete capito perché. Evidentemente l'evangelista non è interessato soltanto, certo anche, al recupero della vista fisica. Il racconto nel suo insieme si interessa ad un duplice livello di recupero della vista. Non opponeteli, ma non fermatevi al primo. Un duplice livello di recupero della vista. Dietro il livello materiale, che di per sé è già finito col versetto 7, la vista in senso fisico è già stata recuperata, ma dietro il livello materiale ce n'è un altro, lo intravediamo, vedete che il materiale diventa traslucido e lascia trasparire qualcos'altro, vedete il simbolo nella concretezza di un recupero fisico della vista, c'è qualche cosa di ancora di più che si fa vedere. Bene, allora, ce n'è un altro che possiamo chiamare profondo, spirituale, trascendente. Questi due livelli non si oppongono, neanche si esauriscono l'uno nell'altro. Tra di loro c'è una relazione simbolica. E allora tutti i versetti che seguono dall'8 alla fine ci aiutano a cogliere la dimensione simbolica dell'evento, cioè quel plus, quel di più che si fa intravedere nell'evento materiale, un uomo ha recuperato la vista. Questo è, non è da disprezzare, ma non è tutto. Ecco, allora leggo la seconda scena, versetti da 8 a 12. Allora, i vicini, quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano, non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano, è lui. Altri dicevano, no, ma è uno che gli assomiglia. E lui gli diceva, sono io. Allora gli domandarono, in che modo ti sono stati aperti gli occhi? E gli rispose, l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi, mi ha detto, va a Siloe e lavati. Io sono andato, sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero, dov'è costui? Rispose, non lo so. Inizia allora la più lunga assenza di Gesù dal primo piano del racconto evangelico. Non ci sono altri casi come questo. Gesù resterà fuori scena fino al versetto 35. con questa scena, questa seconda scena del racconto, comincia l'itinerario di recupero della vista. A livello profondo, evidentemente. Propriamente non siamo davanti a un interrogatorio. La scena ha ancora un carattere informale. Dopo verranno dei veri interrogatori, tre scene centrali di interrogatorio, terza, quarta e quinta. Quindi ho detto queste, fatto queste pennellate introduttive, adesso riprendo un po' alcuni versetti. Ai versetti 8 e 9 abbiamo quello che potremmo chiamare il sorgere di un dilemma. Allora, i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? È lui? No, no, è uno che gli assomiglia. Il dilemma: è proprio lui? E questo tema si riproporrà. È anche questo uno dei fili che caratterizzano il racconto. Le opinioni divergono. C'è chi sostiene che sia lui, c'è chi sostiene di no. In questo caso il cieco risolve il dubbio dichiarando lui stesso di essere quello che era lì a chiedere l'elemosina. E comunque questa faccenda ci darà da fare, si vede che torna, come ho appunto anche appena detto, il guarito, questo guarito, è il mendicante che conosciamo o c'è uno scambio di persone? Tenetevelo in mente, si vedrà dopo perché è importante questo tema. Ai versetti 10-11 appare in primo piano la questione del come, pos in greco, in che modo, traduce la CEI nuova, come, la vecchia, come, in che modo, pos, in che modo, domandano, in che modo ti sono stati aperti gli occhi. Anche di questo facciamone tesoro. Facciamo tesoro di questa storia, è proprio lui, c'è uno scambio di identità. Ma anche di questa domanda, come? Per il momento il cieco si limita a raccontare e riprende quello che l'Evangelista ci ha detto prima, no? La descrizione dell'Evangelista è anche, corrisponde a quello che lui stesso dice: sono l'uomo, ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi, mi ha detto va a Siloe, lavati, sono andato, mi sono lavato, ho acquistato la vista. Ma vedremo dopo quanto è rilevante questa domanda. Come? Come? La modalità concreta con cui ha agito. Ultima questione che tocco per questa scena. A che livello è il cieco di un tempo, nel suo cammino di conoscenza? Commentando il prologo vi ho detto che la luce, forse in tutte le culture, certo in molte, è un'immagine della conoscenza, no? E il vedere è conoscere. Vedere e conoscere sono intercambiabili, appunto la visione è una immagine simbolica della conoscenza, vederci è conoscere. Ma come siamo messi qui? Lo formulo in un altro modo, siamo sicuri è proprio guarito? Allora facciamo un monitoraggio. Chi è per lui in questo momento Gesù? È chiaro che il monitoraggio si deve fare così, perché qui questa conoscenza, visione, ha a che fare con l'identità di Gesù. In questo momento esattamente lui lo presenta soltanto come l'uomo chiamato Gesù. Il processo di acquisizione della vista a livello profondo non è ancora iniziato. Perché guardate bene che identificare qualcuno non è ancora averne colto l'identità. Identificazione e identità non coincidono.
Chi è lui?
È Luciano. E questa è un'identificazione. Ma l'identità è un'altra questione. Chi è Luciano? No? Chi è lui? È Luciano. Ma la domanda diventa, ma chi è Luciano? E questa è la questione dell'identità. In questo momento il nostro amico arriva puramente a livello dell'identificazione. L'uomo chiamato Gesù. Quindi siamo come ad un livello zero, si può dire così. Questo livello zero nella percezione dell'identità di Gesù, coincide singolarmente col fatto che lui alla domanda dov'è dica non so. Davvero non so, lo potremmo assolutizzare quel non so, siamo ancora in questa fase in verità, non so. Al livello della vista profonda siamo ancora a un punto zero. Cosa sa? Non sa. Non sa. Quindi non vede. Al livello profondo qui non vede ancora. E tuttavia questo cieco lo vedremo nel seguito, ma io adesso lo anticipo. Ha un tratto davvero importante, il tratto di straordinaria importanza è questo, si vede già qui, si trova in uno stato di ignoranza riconosciuta, non dice di sapere, dice di non sapere, non so. Adesso non vorrei esagerare, ma insomma, giocando sul parallelismo tra visione e conoscenza, così sottolineo molto quell'ultima frase, non so. Dunque, siamo a un punto zero, però è un punto zero ammesso, riconosciuto, cioè dice non lo so, mentre nel seguito vedremo un atteggiamento completamente diverso, una pretesa di conoscenza. Mentre in bocca a lui in fondo troviamo la confessione di una non conoscenza e quindi la confessione di una cecità, c'è un altro atteggiamento che emerge, molto problematico, la negazione della cecità, la pretesa della visione. Comunque lo butto lì, diventerà chiaro per strada, ma quando ha scritto aveva già in mente come andava a finire, quindi tessere i fili che sono... come dire, appunto, estremamente pensati, l'Evangelista. Terza scena. La terza scena è la prima di interrogatorio. Leggo i versetti da 13 a 17. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato. Questa è una bomba, no, nel racconto. Era un sabato. Ha ritardato l'informazione fino al versetto 14, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango, era un sabato, aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei, dunque, gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco, tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose, è un profeta. Una prima osservazione di tipo generale, che un po' appunto ho già introdotto, è questa è una scena di tipo forense, giudiziario. Il clima adesso diventa quello di un processo. Chi interroga è l'autorità costituita, i capi dei giudei, i farisei. Farisei e giudei nel nostro testo, come ho già accennato, si scambiano. Di fatto quel che sanno i giudei lo sanno anche i farisei e viceversa. Giovanni 9, il testo che stiamo leggendo, è il racconto di un processo. E in un certo senso anche questo allora sarebbe una Misa Nabim, perché tutto il Vangelo è il racconto di un grande processo. E questo grande tema del processo adesso è qui sviluppato in un ambito più ridotto, di un racconto di guarigione. Nell'intenzione dei farisei, l'uomo cieco è chiamato in causa come testimone contro Gesù, ma nel succedersi degli eventi, in verità, egli diventa un testimone per Gesù. Ma lo vedremo. Qualche osservazione su singoli versetti. La prima, il sabato. Il sabato. Era sabato. Perché questo elemento è deflagrante all'interno del racconto? Perché questo fatto...
Ma si può chiuderla?
No,
è freddo.
Sì, perché vi arriva l'aria?
No, ma qua è caldo, se vuoi.
Qui no? Là in fondo è caldo. Sì? Arriva l'aria in testa? Sì? Da dove?
Dio. Arriva da Dio.
Dà fastidio a tutti? No.
No, forse più davanti.
Allora, perché l'informazione sul sabato è rilevante? Perché cambia il modo in cui da adesso in poi un lettore guarda quel che Gesù ha fatto? La domanda, cioè lo svelamento che siamo di sabato dà tutto un altro peso alla domanda come ti ha aperto gli occhi, in che modo ti ha aperto gli occhi. La modalità concreta con cui Gesù ha agito adesso acquista tutto un altro sapore alla luce del fatto che è sabato. Perché? Perché secondo la giurisprudenza ebraica fare del fango è uno dei lavori proibiti in giorno di sabato. Perché corrisponde ad impastare, e di sabato non si può impastare. Quindi quello che Gesù ha fatto, mescolando la saliva con la terra e produrre del fango, è uno dei lavori che sono proibiti, che sono vietati in giorno di sabato. Allora voi capite che con questo gesto Gesù si mostra un hamartolos. E qui non è un giusto che inavvertitamente ha fatto in peccato, è uno che ha consapevolmente agito infrangendo la legge, no? Ha infranto la legge del riposo sabbatico. Quindi l'infrazione del sabato fa di Gesù un peccatore nel senso tecnico, di un empio, di un uomo che disprezza la Torah. Dunque ho enfatizzato, cercato meglio di valorizzare l'impatto che ha quel versetto 14, era sabato, sul racconto. Adesso sottolineo il versetto 16, che ha un peso enorme nell'economia di questo brano. Versetto 16, allora alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano, come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era divisione tra di loro. La traduzione è forse fin troppo debole, perché potevano proprio dire e c'era spaccatura tra di loro. Dissenso, dice?
Sì.
Vedete che io leggo quello che ho in testa, non quello che sta scritto.
No,
la vecchia.
La
vecchia dice dissenso.
Sì, la vecchia diceva dissenso. Anche la nuova dice dissenso. La parola è schisma, quindi c'era una spaccatura, una divisione tra di loro.
In semitica sì, divisione.
Sì. E appunto, no? Quindi è un po' più forte che semplicemente dissenso. È interessante questo punto. Intanto ve lo ricordo anche in rapporto a quello che dicevo ieri, la presentazione che Giovanni fa dei giudei non è univoca, questo è uno di quei punti. Qui sono i farisei, ma dopo si capirà che sono mescolati con i giudei. Vedete che non battono pari, non hanno tutti la stessa opinione. Che cos'è che fa problema? Che cos'è che genera una valutazione opposta? Il fatto che in un medesimo atto si congiungono un elemento positivo e uno negativo. Ed è questo che fa scoppiare, l'unità, cioè uno sceglie di valorizzare un punto e l'altro gruppo il punto opposto. Mi spiego meglio. Nella comprensione ebraica del miracolo, il miracolo è un'azione di Dio impetrata da un giusto. Un uomo giusto, un uomo di Dio, un santo, prega e Dio risponde alla sua preghiera concedendo la guarigione. È chiaro? Allora vedete quali sono i due elementi che confliggono? Per guarire il cieco Gesù ha infranto la legge del riposo sabbatico.
Perché
è un empio. Come?
Perché ha scelto di infrangere la legge dal momento che poteva farlo anche senza?
Non lo so. Lo so, ma se lei me lo chiede adesso non posso dirlo alla fine come ho pensato. C'è un crescendo retorico, no? Anche nella... Sì. Allora, i due punti che confliggono sono: da un lato, per guarire il cieco Gesù ha infranto la legge del riposo sabbatico, ma dall'altro, guarendo un uomo cieco, Gesù ha compiuto un gesto che mostra la sua vicinanza a Dio. Come stanno insieme queste due robe? Sì, ma è vero. Se il miracolo è l'esaudimento della preghiera di un giusto, allora ma Dio lo ha ascoltato, ma come? Lui ha agito? Quale delle due? Mi raccomando, bisogna accogliere che i due aspetti sono compresenti nell'unico avvenimento, sono inscindibilmente intrecciati nel compiere un gesto in cui si mostra la vicinanza di Dio. Gesù infrange la legge del sabato. E allora da qui vengono tutti i tentativi, bisogna cercare di eliminare uno dei due elementi se vogliamo ricomporre la nostra logica. Perché poi noi facciamo sempre così, adesso mi allargo un po', no? Ma anziché lasciarci interpellare da ciò che accade, cerchiamo di forzare ciò che accade dentro uno schema. In questo caso appunto bisogna eliminare uno dei due elementi per ritrovare la pace intellettuale dello spirito. Perché se dobbiamo ammetterli tutti e due, qui allora, io mi medesimo molto in Giovanni, cioè io racconto empaticamente quello che mi sembra di capire fosse la sua intenzione, perché allora se si accetta che ci sono tutti e due bisogna arrivarsi a porsi una domanda molto molto radicale, cioè chi è questo tale? Da dove viene? E qui andiamo verso la domanda che ha sollecitato la sorella lì, cioè perché Gesù agisce di sabato? Cosa vuole dire questo? Questi accumulo elementi che risolverò alla fine. Nel mondo ebraico si discuteva se il riposo del sabato valesse anche per Dio. Quindi qua vi do già una grossa chiave di lettura. Era uno dei temi. Ci sono attestazioni sia nella tradizione del giudaismo della diaspora, Filone, che nel giudaismo, diciamo, proto-rabbinico. Dio ha dato la legge del sabato, ma vale anche per lui? Dio riposa il sabato? E se riposa, riposa da tutto? Siete proprio sicuri? Ecco, allora, statemo calmi. Qui comunque c'è già una pista di lettura, è chiaro, no? Vado al versetto 17 e chiudo questa terza scena. Il versetto 17, io lo chiamerei così, cominciamo a vederci. Cominciamo a vedere qualcosa. Tu che cosa dici di lui, gli dissero, dal momento che ti ha aperto gli occhi? Rispose, è un profeta. Qualcosina, no? Qualcosina, sì. la dichiarazione non è sbagliata, diciamo è insufficiente. Nel Vangelo secondo Giovanni non basta, è chiaro che non basta dire che Gesù è un profeta, però certamente è qualcosa di accettabile, si può dire che Gesù è un profeta. E quindi vedete, è il primo livello del crescendo cristologico. Questo lo dicono tutti, Giovanni 9, il crescendo cristologico, sì, sì, certo, però è bello vedere l'intreccio delle tematiche, cioè visione, crescendo cristologico, questione del peccato, no? Il modo in cui l'Evangelista ha intrecciato i fili, sì, c'è un crescendo cristologico, è il primo gradino, ma questo è il recupero della vista a livello profondo, comincia a vedere qualcosa. L'acquisizione della vista a livello profondo coincide con la sempre più piena comprensione dell'identità di Gesù, del mistero della sua persona e della sua relazione con Dio. Quarta scena, chiamano i genitori, versetti 18-23, ecco. Ma i giudei non credettero di lui. Vedete che si passa da farisei a giudei così, con nonchalance, e succede anche un'altra volta in Giovanni, di solito non lo fa, ma ci sono un paio di punti in cui di fatto li tratta assieme. E i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco, ma veramente prima si era parlato dei farisei, si capisce che sono lo stesso gruppo qui, e che aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono. È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero, sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora ci vede? Veda, non lo sappiamo. Chi gli abbia aperto gli occhi? Noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui. Ha l'età. Parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, all'età, chiedetelo a lui. Allora, qual è l'apporto di questa scena all'economia complessiva del racconto? In questa scena i giudei farisei, ma poi capiremo che è una parte del gruppo, comunque una parte del gruppo fa la sua scelta in modo radicale, cioè sceglie uno dei due aspetti, no? Che sono compresenti, è Dio lo ascolta, Dio gli è vicino o è un peccatore che infrange la legge, scelgono questo evidentemente, Gesù è un peccatore che ha infranto la legge. Gesù è un peccatore che ha infranto la legge. Di fatto, da questo momento in avanti, questo gruppo, chiamiamoli farisei giudei, ma non sono la totalità, ma insomma ci siamo capiti, questo gruppo decide di ignorare che sia avvenuto un segno, con quello che esso implicherebbe. Non basta però ignorare, fanno qualcosa di più. Il loro tentativo in questa scena è cercare di dimostrare che non è mai avvenuto un segno. Questo sarebbe molto più... allora sì che ci saremmo. Il tentativo che fanno in questo interrogatorio dei genitori è quello di dimostrare, provano di negare che sia mai avvenuto un segno. A questo punto la soluzione sarebbe molto semplice. Non è certo uno vicino a Dio, rimane solo l'altro aspetto, ha infranto il sabato, fine. Vedete che sono sempre quei due punti che si congiungono, se riusciamo a toglierne uno è tutto a posto. Ma alla fine, vedremo che cosa succede alla fine. Per negare il miracolo ci sono due vie. Primo, mostrare che questo era un cieco taroccato, cioè che non era mai stato cieco, no? Questa è una via. L'altra, mostrare che c'è stato uno scambio di persona. Ci c'era un uomo cieco, ma mica è questo, quindi non c'è stato nessun segno. Sentite cosa chiedono ai genitori, fanno due domande. È proprio lui? Seconda, è proprio vero che fosse cieco? Vedete che sono esattamente le due possibilità? Allora, attraverso l'interrogatorio dei genitori, le autorità vorrebbero arrivare a mettersi il cuore in pace, appurando che non c'è stato nessun segno, perché o è un impostore, o c'è uno scambio di persone. E le due domande ai genitori vanno su questi due punti. È proprio lui? O c'è uno scambio di persone? Seconda domanda. È proprio vero che è nato cieco o è un impostore? Sarebbero le due possibilità che scioglierebbero il dilemma, lasciando solo un punto: ha infranto il sabato. Il tentativo dei capi è coerente con la posizione assunta. Cosa rispondono i genitori? Versetti 20-21. Mi rileggo. Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Avevano fatto anche la domanda: come mai ora ci vede? Il come, le modalità. A questa non rispondono. Come ora ci veda non lo sappiamo. Chi gli abbia aperto gli occhi, aggiungono una scusa non richiesta, non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui per sé. Rispondono alle prime due domande, non alla terza, ma rispondendo alle prime due confermano che c'è stato un segno. Quindi c'è un apporto dall'interrogatorio dei genitori. Escludono la possibilità di uno scambio di persone e di una menzogna, che sia un impostore. Non rispondendo alla terza, come mai, non danno corda alla posizione dei farisei, che vorrebbero sentirsi dire un'altra volta: c'è stata un'infrazione del sabato. Quindi sono ambigui questi personaggi. I personaggi dei genitori sono ambigui, perché appunto da un lato non è che vogliono schierarsi così con i farisei e il loro tentativo di accusare Gesù, però si defilano. Si potrebbe dire che il loro atteggiamento è un atteggiamento di reticenza e paura. Allora rileggo anche i versetti 22 e 23. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo dissero: all'età, chiedetelo a lui. I genitori non sono figure positive per il Vangelo secondo Giovanni. Mi spiego in questo modo. Nel Vangelo secondo Giovanni c'è una doppia terminologia per indicare la fede. Primo termine usato è il verbo pisteuo, credo, credere, pisteuo è il credere. Ma c'è anche un altro verbo, homologeo, confesso, confessare. Ora, la fede implica tutti e due, cioè la fede implica anche la confessione, e homologeo per Giovanni è uno dei termini del lessico forense, giudiziario. Si tratta di confessare in tribunale, quindi ha una connotazione eminentemente pubblica, no? Il che non va inteso nel senso dell'esercito della salvezza, dei testimoni di Geova. Però significa che ci sono dei contesti in cui ti è chiesto di dichiararti pubblicamente. Quindi, voglio dire, il senso non è che si deve fare un proselitismo esasperato o che si deve mettere in mostra la fede. Non è questo il senso, eh? Il senso è che ci sono però situazioni in cui ti è chiesto di dichiarare la tua appartenenza, il tuo legame con Gesù, detto il Cristo, e fa parte della fede questa dimensione confessante, cioè la confessione sotto processo. la confessione in un contesto giudiziario. Chiaro il punto? Dopo, che testo di riscontro? Giovanni 1:19-20. E questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei da Gerusalemme gli mandarono sacerdoti e leviti ad interrogarlo, ed egli confessò e non negò e confessò: io non sono il Cristo. È la stessa terminologia. Dicendo io non sono il Cristo, implicitamente Giovanni dice il Cristo è lui, e questa è una confessione pubblica. Sotto processo, perché è un interrogatorio quello. Le autorità mandano una commissione d'inchiesta. Chi è? No, chi sei tu? E lui, dicendo di non essere lui, però confessa pubblicamente che c'è un altro che è il Cristo. Altro esempio, Giovanni 12:42-43-44, dove si dice così: tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo dichiaravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Credono, ma non confessano. È proprio questo il punto, no? Molti credono, che Gesù sia il Cristo, ma in una situazione di pressione non confessano. Allora i genitori rappresentano questo tipo di situazione che affiora anche altre volte nel Vangelo secondo Giovanni. Rappresentano coloro che sono giunti a credere che Gesù è il Messia di Israele, ma non vogliono pagare le conseguenze sociali che una tale professione comporta, e quindi scelgono il silenzio di fronte alle autorità. Perché qui ci sono delle conseguenze sociali implicate in questa dichiarazione, che qui vengono indicate con quel termine espulsione dalla sinagoga. Non puoi continuare a dire che Gesù è il Cristo e venire al culto sinagogale il sabato. O è l'una o è l'altra. Ma essere espulso dal culto sinagogale ha tutta una serie di conseguenze, cioè è una emarginazione rispetto alla comunità di appartenenza. E quindi, questo è il punto. I genitori rappresentano questa situazione certamente drammatica, che l'Evangelista appunto però condanna. La sua comunità è fatta da ebrei e da gentili, ma quegli ebrei che sono lì hanno pagato proprio un prezzo pesante per la loro adesione al Cristo, no? Perché hanno pagato proprio il prezzo di questa espulsione rispetto ad un contesto sociale vitale nel quale avrebbero anche continuato volentieri a rimanere se non fossero stati posti davanti ad un out-out. No? Sembra essere questa la situazione che si riflette dietro. Allora, quali sono i dati acquisiti a questo punto di questa scena che chiudo, la quarta scena? Beh, sentite, da ora in poi non potrà più essere messo in discussione il fatto che sia stato guarito un uomo cieco dalla nascita. Cioè, la testimonianza dei genitori dal punto di vista dell'evidenza non sarà più confutata, cioè non verrà più fuori uno a dire no, questa... Quindi il dato di per sé esce rafforzato dall'interrogatorio. Il dato che c'è stato un segno. Però i capi non cambieranno la loro posizione. Ma allora qual è l'effetto? È che quella posizione d'ora in poi risulterà sempre più pretestuosa, perché si regge a prezzo della negazione di un dato, per intenderci, no? A questo punto il tentativo di negare che sia avvenuto qualcosa non ha funzionato, anzi è proprio stato confermato dall'interrogatorio, ma non cambiano posizione. È chiaro che allora lo fanno a prezzo di, come dire, di irrigidirsi, no? Diventa sempre più ideologica la posizione. Quinta scena. La questione dell'espulsione dalla sinagoga, adesso si potrebbero spendere fiumi di inchiostro di parole, ma un po' mi sono spiegato, no? Credo. Allora, probabilmente la comunità di Giovanni vede in questo racconto proprio anche riflessa la sua situazione, il suo dramma, perché è una comunità che è formata in gran parte da ebrei, che avrebbero continuato a frequentare la sinagoga confessando che Gesù è il Cristo, ma non lo possono più fare. Questa situazione è una situazione che, diciamo così, si produce a poco, cioè per un po' di decenni fu ancora possibile che i credenti in Gesù frequentassero la sinagoga, ma verso la fine del primo secolo, dopo la distruzione del Tempio, diventò sempre più netto l'out-out. O sei di qua o sei di là. Quindi diciamo che la situazione in questi termini di mutua esclusione o di qua o di là è una situazione che si viene a creare, no? Ad un certo punto, non è diciamo la situazione materialmente dell'epoca di Gesù, ma è di qualche anno, decennio successivo. Quinta scena, la più lunga, 11 versetti. Ancora un interrogatorio, il terzo interrogatorio, è il secondo per il cieco. Si è riposato un po' mentre interrogavano i genitori, adesso lo chiamano di nuovo. Comincio dai versetti 23 e 24. Questa scena è piuttosto complessa, quindi ci sono diversi scambi di battute tra i personaggi. Il primo scambio di battute, ce ne sono tre, il primo scambio di battute occupa i versetti 24-25 e suona così. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Commento un po' questi versetti. Gli dicono: da gloria a Dio. Sulla bocca degli interroganti questa frase significa: non mentire, riconosci Dio confessando il peccato. Non mentire. Tutte le note, anche quella della Bibbia di Gerusalemme, rimandano a Giosuè 7, nota a 9:24, da gloria a Dio, formula biblica per scongiurare qualcuno di dire la verità e riparare un'offesa fatta alla maestà divina. Si cita il caso di, non mi ricordo più il nome, di quel tale che nel saccheggio della città di Ai aveva nascosto una parte del bottino sottoterra tenendola per sé, e da quel momento in poi l'esercito di Israele non gliene va più dritta una. Quindi si capisce che c'è qualche cosa che non va. Da gloria a Dio, Acan, mi pare che sia allora, Acan, da gloria a Dio, vuol dire riconosci il peccato, no? Vuol dire non mentire. Allora cos'è l'implicazione? Quando dicono al cieco da gloria a Dio, vuol dire smettila di mentire, confessa che quest'uomo è un peccatore. Non vi scappa un leggero sorriso, l'ironia giovannea, l'ironia che nasce quando ci sono percezioni conflittuali di una stessa parola. In questo caso c'è una certa ironia, no? Perché secondo Giovanni la gloria di Dio risplende precisamente nell'agire di Gesù ed è impossibile dare gloria a Dio se si disprezza il suo inviato. Come dice al capitolo 5, chi onora me onora anche il Padre mio, chi non mi onora non onora il Padre, dice al capitolo 5. Ora, l'episodio che stiamo leggendo descrive precisamente il comportamento di uno che diventa discepolo di Gesù, attraverso il comportamento del quale viene resa gloria a Dio. Si onora Dio riconoscendo il suo inviato. Qui sta l'ironia, no? Per i giudei che interrogano, il dare gloria a Dio coincide col dichiarare che Gesù è un peccatore perché ha infranto il sabato. Per l'evangelista e i suoi lettori, dare gloria a Dio consiste nel riconoscere che Gesù viene da Dio e che la guarigione del cieco è un segno in cui si è manifestata la potenza divina. Allora, quando tra poco sentiremo che il cieco confessa che Gesù viene da Dio, ecco, sta dando gloria a Dio. Quindi, ironicamente, questa ingiunzione si realizzerà tra poco, quando al versetto 33 dirà: quest'uomo viene da Dio. Non avrebbe potuto fare quello che ha fatto se non venisse da Dio. Quindi egli obbedisce ironicamente all'invito dei giudei, facendo quello che loro chiedono, che non coincide con quello che loro immaginano, conflitto di percezioni. Cos'è veramente dare gloria a Dio? Ecco allora, da gloria a Dio, noi sappiamo bene che quest'uomo è un peccatore, ma permettetemi di chiosare. Noi sappiamo bene, forse bisognerebbe dire, credono di sapere bene, così vi ho osservato, se foste ciechi, ma il problema non è essere ciechi, è pretendere di vedere. Noi sappiamo, insomma, non è proprio così chiaro fino ad ora. Credono di sapere, il racconto mostra che in realtà non sanno proprio nulla. Questa pretesa conoscenza corrisponde esattamente ad una pretesa visione. Essi credono di sapere, come credono di vedere. Cosa dice il cieco? Versetto 25. Se sia un peccatore, non lo so, io so solo questo. Prima ero cieco e ora ci vedo. L'uomo si astiene dall'aderire alla posizione dei giudei su Gesù, la sua presa di distanza è molto chiara. E allora lasciatemi chiosare. Il suo cammino di adesione a Gesù è anche un cammino di affrancamento e di libertà. È sempre più indipendente e autonomo dalla pressione sociale. Si potrebbero riferire a lui le parole celeberrime che Gesù dice in Giovanni 8, 31, 32. Guarda caso, nel contesto della festa delle capanne, capitoli 7 e 8, che fanno da sfondo a questa guarigione. Cosa dice Gesù in Giovanni 8, 31, 32? Se custodirete la mia parola, se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Sì, proprio, ma in questo senso proprio concreto, questa è esattamente la fotografia del cieco. È un uomo che rimane nella parola, nel gesto, cioè in quello che Gesù ha fatto. Ci rimane, sta diventando suo discepolo, che coincide con una conoscenza della verità. La verità è il Dio che si rivela e Gesù è il luogo della rivelazione di Dio, e questo genera in lui una condizione di libertà nuova. Si sgancia dalla pressione sociale, cosa che non riescono a fare i suoi genitori. L'uomo guarito dichiara che l'unico elemento certo in tutta questa faccenda è il gesto compiuto da Gesù. Su quello lui non può tornare indietro. Certo, c'è un problema, perché ha infranto il sabato, come è subito la domanda è scattata. Cioè, ma perché di sabato allora? E lui comunque non arriva a dire perché di sabato, forse ce lo fa intuire, però dice: sentite, io questa cosa comunque deve essere il punto di partenza, di questo io sono certo, prima ero cieco e ora ci vedo. Per lui questo deve essere considerato il punto di partenza, sulla base di questo si potrà eventualmente ragionare se Gesù è un peccatore o no. In effetti su questo punto anche le autorità non possono più chiudere gli occhi. Anche se continuano a non volerlo vedere. L'interrogatorio dei genitori, infatti, ha ottenuto l'effetto di rendere indiscutibile il segno compiuto. Il cieco vorrebbe semplicemente che si partisse da questa acquisizione. secondo scambio di battute, versetti 26 e 27. Lo insultarono, no, che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro, ve l'ho già detto, non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Ancora la domanda sul come, no?
Come? Come? È la domanda che rimarca l'infrazione del sabato. Come? In che modo? Vedi che ha compiuto un gesto che non si deve compiere?
E qui c'è una certa ironia, direi quasi sarcastica, del cieco al versetto 27, il cieco sfiora il sarcasmo. Vedete anche come il profilo di questo personaggio cresce lungo il racconto, cioè acquista sempre più autonomia, sempre più capacità argomentativa. Brown diceva che è uno dei è il personaggio meglio costruito di tutto il Nuovo Testamento, il cieco nato. È davvero uno dei personaggi più tondi, si direbbe, no? Non è un personaggio piatto, è un personaggio che evolve, sfaccettato, vivo. Terzo scambio di battute, versetti 28-33, è il più lungo. Sentiamo cosa dicono i giudei ai versetti 28-29, lo insultarono e dissero, suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Beh, anche qui si coglie una certa ironia, spero. Sentite di nuovo le frasi. Suo discepolo sei poi tu, la prima frase. È chiaro che in bocca a chi la dice questa frase è un insulto. Lo insultavano, dice il testo. E però noi sorridiamo un po', perché quello che per loro è un insulto è una fotografia perfetta. Sì, è proprio vero, è così, cioè, questo racconto è il racconto di come un uomo diventa discepolo di Gesù. Certo, è proprio così. La diversità di percezione qui non è una diversità di percezione a livello intellettuale, ma della qualità, no? Della connotazione che ha la frase. Dicono anche, noi piuttosto siamo discepoli di Mosè, suo discepolo sarai poi tu. Noi piuttosto siamo discepoli di Mosè, ma anche qui un lettore del Vangelo coglie una dimensione ironica, perché se ci ricordiamo quello che ho detto stamattina commentando il prologo, no, l'ho detto oggi pomeriggio, se aveste creduto a Mosè, avreste creduto anche a me. È proprio vero che sono discepoli di Mosè. E ancora dicono, noi sappiamo bene che a Mosè Dio ha parlato. Anche qui uno potrebbe domandare, e allora perché non credete a ciò che ha scritto? Perché di lui ha scritto, sempre nella visione giovannea. Ultima frase che hanno detto, costui non sappiamo affatto da dove sia. E si potrebbe ribattere, e perché non ve lo domandate? È tutto ironico, no? Cioè, ogni singola frase può essere percepita in un modo notevolmente diverso da come la pronuncia chi la pronuncia. In effetti, la domanda sull'origine è una domanda fondamentale nel quarto Vangelo. La domanda da dove viene? È una domanda che emerge fin dall'incontro di Gesù con Natanaele, capitolo primo, dove Natanaele si domanda da dove, lo domanda poi a lui, da dove mi conosci? Da dove hai questa conoscenza di me? Ma domandarsi l'origine dei doni equivale a domandarsi l'origine di chi li possiede, eh? E a Cana, l'architriclino, il maestro di tavola, dice il testo, il maestro di tavola, avendo assaggiato l'acqua divenuta vino, non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servi, esclama, ma tutti servono da principio il vino buono e poi quando sono un po' ubriachi, quello tu hai tenuto quello buono fino ad adesso. Non sapeva da dove venisse, ma è proprio questo il punto, la provenienza, l'origine, perché l'origine determina la natura, no? Chi è dalla terra
è terreno, chi è dal cielo è celeste. Noi non sappiamo da dove sia.
Appunto, però
se siamo proprio arrivati al punto, bisognerebbe farsela questa domanda, ironicamente ci fa capire Giovanni. Ma adesso il capolavoro. Qui siamo davanti a una a un pezzo magistrale. I versetti da 30 a 34, in particolare 31-33. Dice: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi? E lo cacciarono fuori, espulso dalla sinagoga. È un po' questo il tema, cioè lo cacciarono fuori in quel senso radicale. Quello che i genitori temevano di essere cacciati dalla sinagoga, e lo cacciarono fuori. Le parole del cieco. Sono strutturate in un modo assolutamente magnifico. Si può dire che quando alla fine reagiscono dicendogli: vuoi insegnare, insegna a noi, beh, guardate, anche qui colgono perfettamente, ironicamente, è proprio questo che ha fatto, loro lo disprezzano, quindi di nuovo l'ironia non è perché c'è una diversità di percezione di significato, ma diversità di percezione della qualità della frase. Tu pretendi di insegnare a noi, detto con disprezzo. Ma ironicamente è vero, è proprio così, e non è una pretesa. Ha veramente svolto un ragionamento, ha veramente insegnato qualcosa. Quindi voi capite, questa reazione ci fa capire che qui siamo arrivati al culmine. Il ragionamento precedente è davvero una istruzione, un insegnamento, una didascalia impartita dal cieco, da quello che un tempo era cieco, e adesso ci vede benino. Direi che ormai ci siamo. I giudei, leggo una frase così mi esprimo meglio, sono sicuro di non perdere un pezzo importante, i giudei percepiscono esattamente quale pretesa sia implicata nelle parole del cieco. Percepiscono esattamente il tono da maestro con cui egli formula la sua ultima argomentazione, ma non s'accenta, argomenta. Essi non sbagliano quando gli rinfacciano la volontà di insegnare loro. È esattamente questo che il cieco vuol fare, cioè vuole assumere completamente le prospettive proprie dei farisei giudei, anche lui è un giudeo, per annullare la forza delle loro argomentazioni contro Gesù. Dopo spiegherò questa frase, ma è veramente questo che fa. Assumere completamente, ma non fa fatica perché anche lui è un giudeo, assumere completamente la prospettiva tipica dei giudei, dei farisei giudei, per annullare la forza delle loro argomentazioni contro Gesù sulla base di quello che sto per dire. Fa un ragionamento articolato che adesso spiegherò, che approda a questa conclusione. La conclusione è quella del versetto 33. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Quindi traduciamola in termini positivi: visto quel che ha fatto, non può che venire da Dio. E allora vedete come il cieco si attiene all'unica cosa che sa. Io so solo una cosa: prima ero cieco, adesso ci vedo. Ed è facendo leva su questa unica cosa che sa, che poi dà forza al suo ragionamento, no? Quell'unica cosa è che lui era cieco e adesso è stato guarito, allora non avrebbe potuto fare quello che ha fatto, dunque bisogna accettare che Gesù abbia fatto quella cosa lì, se si accetta che l'ha fatta, allora adesso lui mostra che non si può non concludere che Gesù viene da Dio. Come fa? Leggo e provo di commentare, adesso cerco di svincolarmi un attimo dai fogli, è scritto meglio nell'articolo che feci per Fabris che nella dispensa, ma spero di dirlo ancora meglio adesso a voce. Proprio questo è strano, proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Questo è un versetto di premessa, che riprende quel una cosa sola so. Io so solo una cosa, da questo non posso recedere, che mi ha aperto gli occhi. Lo mette lì come elemento iniziale. E guardate che però tutto il racconto fino a questo punto gli dà ragione, cioè i tentativi di mostrare che non è accaduto nulla sono falliti. Quindi uno che sia disposto a lasciarsi interrogare dagli eventi dovrebbe anche lui, come il cieco nato, ammettere che è accaduta quella cosa lì. Adesso parte il ragionamento vero e proprio. Il ragionamento è condotto come un sillogismo, no? Il ragionamento è condotto come un sillogismo, la maggiore, la minore e la conclusione. Il sillogismo non l'ha inventato la scolastica medioevale, eh? Lo ha sistematizzato come modo espositivo, ma il sillogismo è un modo di ragionare che appunto è attestato forse da quando appunto l'uomo ha cominciato a ragionare, no? Gli uomini hanno la razionalità, Pierino è un uomo, Pierino è razionale. Banalissimo, no? La maggiore, la minore, la conclusione. La maggiore, gli uomini sono animali razionali, la minore, Pierino è un uomo, la conclusione, dunque Pierino è un animale razionale. Funziona così, infatti... Se andate a leggere la Lectio Super Ioannem di Tommaso d'Aquino, ci va a nozze qui, si scatena. Riconosce la struttura del sillogismo. Commentiamo la maggiore. Il versetto 31 è la maggiore. Quindi viene messo lì un presupposto, perché la maggiore del sillogismo è un presupposto, è il primo presupposto per tirare la conclusione. Versetto 31 allora dice così: sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Ci siamo? Non crediate di cavarvela così, io vi spaccherò la testa per ognuno di questi elementi. Lo rileggo. Sappiamo, dice. Qua Brown si sbaglia nel suo commentario, dice, qui si sente l'eco della Chiesa primitiva. Balle. Sappiamo vuol dire io e voi che siamo ebrei. Quindi è proprio questa la forza del ragionamento, che ragiona all'interno delle categorie di chi lo sta interrogando, se no non si capisce niente della forza argomentativa del cieco. Io e voi condividiamo questa convinzione, e la convinzione è questa: Dio non ascolta i peccatori, Dio ascolta uno che lo onora e che fa la sua volontà. Ma è vero. È vero. Detta così, non sta mica in piedi. Infatti Agostino,
Agostino di Ippona, l'ho citato nell'articolo per Fabris, nel suo commento su Giovanni, le sue omelie, i suoi sermoni su Giovanni, quando arriva a questo punto dice: beh, qui il cieco non ci vede ancora tanto bene. Agostino è imbarazzato, perché questo principio non vale, in termini generali non vale. Dio non ascolta i peccatori. Agostino si sovviene di Luca 18 e dice: il cieco non ci vede ancora tanto bene, perché in Luca 18 Gesù dice una parabola in cui c'è un pubblicano che sale al Tempio e la sua preghiera è esaudita. E vi prego di ricordarvi che un pubblicano è esattamente un amartolos. Quindi Agostino è imbarazzato perché dice: ma come, ma che tipo di, che razza di principio invoca questo cieco? Ma non è vero che Dio non ascolta i peccatori. Mi permetto di criticare Agostino per farvi notare che il problema qui è un altro. In assoluto è chiaro che Dio ascolta i peccatori. Se un peccatore chiede una cosa buona, è perché Dio non dovrebbe ascoltarlo? E infatti la scrittura, lui si ricorda benissimo quel testo, attesta il contrario. Ma il punto non è mica questo. Mi raccomando, signori, questo principio va applicato in rapporto all'evento concreto che abbiamo davanti. Allora il punto è questo. È possibile che Dio, esaudendo una richiesta, con ciò stesso ti faccia peccare? Cari, questa è un'altra faccenda. Allora, su questo punto la Bibbia è tutta d'accordo. È impossibile che Dio ti faccia fare il male. Ci siamo? Allora, quando lo riferiamo al caso concreto, il principio è inoppugnabile. Il cieco dice: è impossibile che nello stesso atto Dio ti esaudisca e ti faccia peccare. Ah, certo, Dio non si fa complice del male, su questo la scrittura è abbastanza unanime. Ci siamo allora? Però voi cogliete che c'è sempre quel problema di fondo. Bisogna ammettere che Gesù lo ha guarito, perché la risposta poi è sempre quella: non è vero, non lo ha fatto, questo non è accaduto. Ma lui dice: io so che invece è accaduto. Quindi il punto rimane, punto di partenza è: una cosa sola io so, prima ero cieco e adesso ci vedo. A partire da questo, che è quell'una unica cosa che sa, lui allora pone un primo presupposto, un primo, come l'ho chiamato, presupposto. Il primo presupposto è: Dio non può, esaudendo una richiesta, farti peccare. Quindi non in senso generale, Dio non ascolta i peccatori, ma nel senso specifico. Allora, ci siamo? Va bene, non tiro subito la conclusione, sennò abbiamo finito. Secondo presupposto, la minore. Da che mondo è mondo? Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. In che senso questo è il presupposto numero due, la minore del sillogismo? Lo riassumo così. Dio non può farti peccare mentre esaudisce la tua richiesta. Qui, chiaramente, Dio ha esaudito una richiesta. Dopo la conclusione la tirate subito, è già fatto. Questo secondo versetto ha esattamente questo significato di dire: ma qui Dio lo ha ascoltato. Lui lo dice in un altro modo, non fa il pedante maestrino che fa la maggiore, la minore. Lo dice in un modo più libero, è diventato anche molto creativo. Dice: guardate che qui siamo davanti a una roba che non viene mica da questo mondo. Ma non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi in un cieco. Ma cosa vuol dire questa frase? Vuol dire: qui Dio ha agito. E questo corrisponde all'idea ebraica, e quindi noi sappiamo, io e voi, io sto parlando sulla base delle nostre convinzioni, noi sappiamo che quando avviene un miracolo è Dio che agisce. E io vi sto dicendo che qui è avvenuto un miracolo grandioso, non una guarigione, che già è
un miracolo, ma qui la guarigione di un uomo cieco dalla nascita. E di nuovo è chiaro, il presupposto è che ci sia stato qualcosa, cosa che hanno cercato sempre di negare, ma se si ammette una cosa sola, so, prima ero cieco e oggi ci vedo e adesso ci vedo, quindi io ho agito, quindi ho ascoltato una preghiera. Adesso la conclusione è facile da tirare. Presupposto 1. Non può darsi, lo sappiamo tutti e due, io e voi, la mia teologia è la vostra. Non si può dare il caso che Dio, esaudendo una preghiera, ti faccia con ciò stesso peccare. Secondo, qui chiaramente Dio ha esaudito una preghiera. Conclusione, quest'uomo non può essere un peccatore. Ci siamo? Allora, la forza del ragionamento è che è condotto interamente al di dentro di una prospettiva ebraica, condivisa dal cieco e dai suoi interlocutori. È un giudeo, come Giovanni è un giudeo. Quindi fa forza su dei principi condivisi. Non, Dio non può farsi complice del male, primo principio. Secondo, Dio qui ha agito, perché un miracolo è un'azione di Dio ottenuta da un uomo giusto. Allora la conclusione, lo diciamo con le sue parole, se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Cioè la conclusione è, Gesù viene da Dio. Abbiamo afferrato la forza, credo, del ragionamento del cieco, adesso però dobbiamo anche commentare la reazione, è il capolavoro dell'ironia giovannea. Gli replicarono, sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. Ma che cosa vuol dire sei nato tutto nei peccati? Nella loro visione, che è anche quella dei discepoli all'inizio del racconto, cosa vuol dire sei nato tutto nei peccati? A che cosa stanno facendo riferimento? Bravissimo. Per la prima volta ammettono che è stato cieco. Ma questo è un capolavoro di ironia, no? Cioè nel momento in cui lo mettono a tacere non hanno altro argomento a cui appellarsi che la confessione che lui è un cieco. E quindi ironicamente stanno confessando che è avvenuto il segno. Adesso al di là di tutto c'è una finezza narrativa straordinaria. È quello che hanno cercato di negare, perché li avrebbe salvati nella loro posizione, no? Cioè, se questo non è mai stato cieco, si può continuare a dire che non è avvenuto un segno, e allora tutta la sua argomentazione può essere di nuovo messa in discussione, perché? Perché parte da quell'unica cosa, io so, prima ero cieco, oggi ci vedo, ma in questo momento, ironicamente, confessano che lui era cieco e che ha riacquistato la vista. E quindi la conclusione del racconto è che la decisione è presa ideologicamente, no? In forza di una negazione di qualche cosa che però è evidente, che dovrebbe essere riconosciuto come tale. La conclusione della scena quindi è un capolavoro di ironia: per chiudere la bocca al cieco sono costretti ad invocare come argomento proprio ciò che in precedenza avevano cercato con tutte le forze di negare, affermando che egli è nato tutto nei peccati, riconoscono che egli fosse cieco dalla nascita, sei nato tutto nei peccati, con ciò riconoscono che è accaduto un segno. Due parole su Gesù e il sabato, le dico a questo punto. Gesù e il sabato. Perché Gesù agisce di sabato? Veramente per poter dare una risposta bisognerebbe leggere il capitolo 5, lo risparmio, non è umano, non si può fare adesso. È chiaro che nel dire quello che dico adesso in poche battute lo presuppongo il capitolo 5 tutto, di cui ricordo appena qualche versetto. Perché dico il capitolo 5? Perché nel Vangelo di Giovanni c'è già stata una disputa in giorno di sabato, ed è quella raccontata al capitolo 5, un uomo infermo da 38 anni è stato guarito, e anche lì dopo un po' dice, ah sai, era sabato. Era sabato, e quello ha portato un peso, un giorno di sabato, ha sollevato il lettuccio, ha fatto un lavoro. Stessa, no? Dinamica del capitolo 9. La motivazione con cui Gesù ha dato ragione del suo operare di sabato la dobbiamo ricordare adesso, e ci aiuta allora a rispondere alla domanda fondamentale: perché Gesù agisce di sabato? Gesù ha risposto alla domanda, all'interrogatorio, con questa sentenza: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Nella traduzione attuale, il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. La forza del greco è che la stessa parola, lo stesso verbo, vuol dire agire, o forse meglio operare, e vuol dire lavorare, ergazomai. Gesù dice, versetto 17, il Padre mio lavora fino ad adesso, il che vuol dire ininterrottamente fino ad adesso, e anch'io lavoro. Questa parola di Gesù si inserisce in una disputa, in un tipo di discussione che appunto non era infrequente nel mondo ebraico e che io ho accennato anche prima. Dio che ha dato la legge del riposo sabbatico, la osserva? Allora i rabbini discutevano e erano giunti a questa convinzione che ci sono alcune attività di Dio che non cessano mai, neanche di sabato. Per cui ci sono delle cose che Dio fa anche di sabato. Questa conclusione parte da delle constatazioni empiriche. Di sabato gli uomini nascono. Di sabato gli uomini muoiono. E allora c'è una certa, alla fine, confluenza di questa discussione. In fondo sono due le attività di Dio che non cessano mai: dare la vita e giudicare. Rispetto a queste due attività Dio non è mai in riposo. Per esempio anche dicevano, ma di sabato piove. Quindi Dio continua ad usare la chiave della pioggia, la chiave della vita e della morte anche di sabato, ma in fondo la pioggia è legata alla vita, è un'azione vivificante, potremmo dire. Quindi in radice, alla fine, sono questi due punti. Ci sono due attività di Dio che non cessano mai. Dio non si riposa da esse neanche di sabato: dare la vita e giudicare. Questa allora è la chiave di lettura. Questo episodio è un episodio in cui Gesù dà la vita, e lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E nell'incontro con Gesù il cieco riceve il dono della vita. Da questa attività Dio non si riposa mai, Dio la dà sempre, la vita. E questa vita è la vera luce degli uomini. Un uomo esce dalla cecità per entrare nella luce quando riceve il dono della vita. Ecco, è questo che è avvenuto in Giovanni 9. Dunque Gesù motiva il suo operare riferendo a sé lo statuto che il giudaismo riconosceva a Dio per il giorno di sabato. Riferisce a sé, in rapporto al sabato, uno status che il giudaismo era disposto a riconoscere, ma a Dio. E quindi qui siamo poi di nuovo al punto, cioè diventa poi questo il punto. Gesù si fa uguale a Dio, nel senso di si fa un secondo Dio distinto da Dio. Noi sentiamo sullo sfondo di questi testi giovannei la polemica tra il giudeo-cristianesimo, cioè quel giudaismo che ha creduto a Gesù, e il giudaismo non cristiano. È una polemica interna, sapete. Siete dei politeisti. Non è mai cessata questa polemica, e poi anche quella che l'Islam rivolge, no? Cioè, siete dei diteisti. Dio è uno solo, non ci sono due dei. Ma è così, cioè, va concepita così, sono due dei, appunto, questo è, diciamo, con termini aulici, poetici, è il mistero di Dio, il mistero di una comunione di persone, di una unità che non è concepita come monolitismo, è il nucleo della fede trinitaria, insomma, no? Dio come comunione di persone, su cui io adesso farei una finestra aperta, ma mi trattengo perché oggi ci sono degli studi interessantissimi su come nel mondo ebraico, in questa epoca, questa discussione, questo elemento fosse molto molto diffuso. La nostra idea di come fosse l'ebraismo, dice un autore ebreo, quindi cito un autore ebreo, è quello che i rabbini hanno voluto farci credere, dice lui con un grande spirito critico rispetto alla sua tradizione, ma l'idea che Dio potesse essere, appunto qua le parole poi mancano, Dio potesse essere due, ma uno, binitario, un'idea binitaria, quindi comunque un'idea di comunione di persone, era un'idea molto più diffusa di quello che noi potessimo immaginare nel mondo ebraico in questa epoca. Ok? Questo è un tema interessantissimo, ma non posso percorrerlo adesso. C'era una domanda, forse? No, una mano alzata. Ho risposto? Ecco. Concludo la scena, concludo il racconto adesso e poi dopo facciamo una pausa. Sesta scena, versetti 35-38. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E chi è, Signore, perché creda in lui? Lo hai visto? È colui che parla con te. Credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Dopo una lunghissima assenza, Gesù ricompare sulla scena. Adesso, ricomparendo, incontra in successione i due personaggi che hanno occupato in modo prevalente lo spazio del racconto: l'uomo, il cieco di un tempo, e le autorità che lo hanno interrogato. Successivamente, adesso Gesù si confronta con ciascuno dei due personaggi. Una medesima espressione compare al versetto 34 e 35, cacciare fuori, e lo cacciarono fuori, seppe che l'avevano cacciato fuori, è quello, ve l'ho già detto, adesso lo ritrovo qui nelle mie note, corrisponde a quello che è stato detto appunto nel presentare i genitori, avevano paura di essere espulsi dalla sinagoga. Vado avanti. La presa di conoscenza e dunque l'acquisizione della vista adesso raggiunge il suo culmine. Ormai ci siamo, cioè, perché ha detto: che cosa dici di lui? Al termine della scena in cui l'hanno interrogato per la prima volta, ha detto: è un profeta. Quando lo interrogano per la seconda volta, conclude dicendo: viene da Dio. Adesso, sollecitato da Gesù, dice, fa proprio la professione di fede esplicita: io credo nel figlio dell'uomo. E guardate che in Giovanni figlio dell'uomo è un titolo importantissimo, non è meno importante di figlio di Dio. Non indica, diciamo, una attenuazione, cioè indica un personaggio in cui si dà la piena rivelazione del volto di Dio. Il figlio dell'uomo è il portatore della piena rivelazione. Quindi è un titolo molto molto forte, molto forte. Signore qui non è un titolo, è un appellativo rispettoso, che ne dicano altri. Il termine Signore, quando è usato al vocativo, Kyrie, così,
da un personaggio dentro il racconto non ha un particolare significato in Giovanni, salvo dopo la risurrezione. Quindi non è quello il titolo cristologico, non è Kyrios, no, è figlio dell'uomo. Forse si può ancora sottolineare quella espressione di Gesù. Gli disse Gesù, lo hai visto. Ecco, penso di non esagerare nel dire che proprio la frase vuol dire non semplicemente adesso lo stai vedendo, ma in tutto il percorso che hai fatto tu lo hai già visto. Cioè Gesù riconosce che quel cammino di conoscenza è un cammino di visione. Il cieco che ha detto è un profeta e poi che ha detto viene da Dio lo ha già visto. È perché questa acquisizione di conoscenza è un'acquisizione di visione, è la vista, è il diventare vedenti. Quindi quando lo ha visto? Lo ha visto nel percorso che ci è stato descritto lungo le scene di interrogatorio. Allora chiudo questa sesta scena sottolineando tre verbi: vedere, sapere, credere. Certamente qui c'è il culmine, si usa il verbo credere, credi nel figlio dell'uomo, credo, Signore. Però, diciamo, non premete troppo sulla differenza tra sapere e credere, perché per Giovanni la conoscenza, la vera conoscenza è già una forma di fede e la fede contiene un elemento di conoscenza, quindi è un culmine ma non nel senso che vada opposto ai verbi indicanti conoscenza che abbiamo trovato prima. Settima scena. Gesù adesso, dopo aver ricevuto la professione di fede del cieco, va avanti dicendo: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Dunque Gesù dice di essere venuto nel mondo per provocare una separazione. La sua venuta nel mondo crea una situazione appunto di un discernimento in qualche modo, no? Discernere, una discrezio, una separazione. Quelli che non vedono adesso ci vedono e quelli che vedono diventino ciechi. Questo è l'effetto della sua venuta nel mondo, ma cosa vuol dire propriamente? È chiaro che questa frase rilegge tutto il racconto, eh? In questa frase c'è tutta la storia che è stata raccontata. Sono venuto nel mondo, dice, perché coloro che non vedono, vedano. Da chi sono raffigurati nel racconto questi tali? Cercatemi l'aggancio. Chi è il personaggio che incarna questa situazione? È evidente, no? Questa frase è per lui, è il suo itinerario che è descritto qui. Sono venuto in questo mondo perché coloro che non vedono, vedano. Però lasciatemela spiegare meglio. Non c'è nessun automatismo, qui. Chi sono quelli che prima non ci vedono e poi ci vedono? Sono quelli che non vedono e riconoscono di non vedere. Ah, questo elemento è indispensabile, il racconto lo ha mostrato. Mica automaticamente, ah, tu non ci vedi, tic, blic, blic, adesso ci vedi, no. Bisogna che chi non vede sia consapevole di non vedere. Ah, si vuole anche, si può recuperare questo aspetto, però il cieco quando ha detto non lo so, cioè il cieco parte da una condizione in cui non ha una pretesa conoscenza, la scena che abbiamo descritto con i vicini, no? Non lo so, dice, il suo punto di partenza è la confessione di una non conoscenza, quindi di una non visione, il cieco sa di essere cieco. Sono venuto nel mondo perché quelli che non vedono, vedano, sì, ma quelli che non vedono e sono consapevoli di non vedere. E aggiungo anche un'altra sfumatura, l'abbiamo già vista, ma adesso anch'io tiro le fila, come le tira Gesù.
coloro che non vedono dalla nascita. Cioè, coloro che si trovano in una situazione di cecità, ci si trovano. Non è dato loro finora la possibilità di scegliere diverso. Quest'uomo è cieco dalla nascita. È nato così? Chi sono quelli che non vedono e adesso vedono? Sono persone che si trovano in una condizione originaria di cecità. Questa condizione originaria, che ne dicano i discepoli e ne dicano i farisei, è senza colpa. Chi ha peccato, lui o i suoi, ma né lui né i suoi genitori, c'è una cecità originaria che è incolpevole, è un dato di fatto, sono al buio. Ecco allora, sono venuto perché quelli che non vedono, vedano, ma quel non vedere ha due connotazioni precise, deve essere un non vedere riconosciuto ed è un non vedere originario, non colpevole. L'altra frase, e coloro che vedono diventino ciechi. Chi sono questi personaggi nel racconto? Sono i farisei, quella parte dei giudei che si è, quella parte dei giudei, insisto sempre a dire perché è una parte dei giudei, quella parte dei giudei che si è progressivamente opposta in un modo sempre più ideologico. Anche qui, soppesiamola, l'abbiamo ascoltata, abbiamo capito a chi si riferisce, adesso reinterpretiamola sulla base di come ha agito il personaggio. Coloro che vedono diventino ciechi, ma coloro che credono di vedere. Questa visione è un'asserita visione, è una pretesa visione. È per loro che viene la cecità, per gente che pretende di vedere, ma in realtà non vede. In senso stretto, i farisei non hanno mai detto noi ci vediamo, ma ripetutamente hanno detto noi sappiamo, ma abbiamo visto che questi due campi semantici sono intercambiabili. La loro pretesa, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, costui non sappiamo di dove sia, equivale a dire noi ci vediamo benissimo. Il fatto, il come reagiscono subito dopo conferma la mia lettura, quando dicono siamo ciechi anche noi? È esattamente la dimostrazione che non sono consapevoli di essere ciechi. Forse adesso si lasciano un po' interrogare, ma l'ultima parola di Gesù è se foste ciechi non avreste peccato. Ma cosa vuol dire se foste ciechi? Vuol dire due cose. Se foste fisicamente ciechi, contrariamente a quello che ritenete voi, non avreste alcun peccato, perché la malattia non è il segno di una punizione divina. Primo livello. E poi quello che è stato detto, se foste ciechi che sono consapevoli di essere ciechi, non avreste peccato. E tento sempre di tenere insieme il livello materiale, quello profondo. Se foste ciechi a livello materiale non ci sarebbe peccato. Se foste dei ciechi nel senso profondo ma consapevoli di esserlo, il cieco è così, no? All'inizio della sua vicenda è cieco in senso fisico ed è un cieco in senso profondo consapevole di esserlo, però non pretende di vedere, non pretende di avere già la vista. La trova in Gesù. Il loro peccato consiste precisamente nella loro pretesa visione, mentre concretamente agiscono rifiutando la luce. Io come luce sono venuto nel mondo. Il loro comportamento è una pretesa visione affermata nel momento in cui ci respinge l'offerta della luce. Allora, il capitolo 9 che abbiamo cercato di percorrere ci mostra un doppio itinerario, e così lo sintetizzo un'ultima volta tutto. In questo capitolo sono descritti due viaggi, due itinerari. Il primo itinerario è il passaggio dalla cecità alla visione, no? Il passaggio dalla cecità alla visione. E il secondo itinerario è il passaggio dalla cecità alla cecità. È così che io ridico la frase di Gesù, perché adesso è più chiara, anche se qualcuno sorride, ma è più chiara. Il primo itinerario, 7 giorni tutto compreso, è dalla cecità alla visione. È l'itinerario del cieco. La sua cecità fisica è simbolica di una condizione profonda di cecità. Lui non sa, non conosce il mistero di Dio. È cieco. La luce viene nel mondo e adesso c'è la possibilità per lui di uscire da quella cecità incolpevole, una cecità originaria, è nato cieco. E non è colpa sua né dei suoi genitori. La luce entra nel mondo ed egli, che è consapevole di essere cieco, la accoglie. Questo è stato il suo viaggio, dalla cecità alla visione. L'altro viaggio, il secondo viaggio, è dalla cecità alla cecità. All'inizio tutti sono ciechi in questo racconto, cioè l'uomo cieco dalla nascita ci rappresenta tutti, e quindi rappresenta anche i farisei. Anche loro sono ciechi. Il punto però è, anche per loro avviene un passaggio. La luce entra nel mondo, ma qui le due opzioni sono appunto le opzioni opposte. La luce viene nel mondo, ma la rifiutano. Ma attenzione allora, la cecità finale è molto diversa da quella iniziale, perché quella iniziale è una condizione originaria ed è una condizione non colpevole, è un dato, sono al buio. Ma un'altra cosa è venuta l'Enel per farmi l'allacciamento, io ho detto grazie, non mi interessa. In forza di una supposta visione, ce l'ho già, non mi interessa. E questo è il meccanismo che hai descritto, no? Giovanni 9. Tutti i personaggi quindi fanno un passaggio, perché è chiaro, quando la luce viene nel mondo le cose non sono più come prima, perché lì viene data una possibilità di scelta che prima non c'era. Prima eravamo tutti al buio, ma adesso si può scegliere se venire alla luce o no. E qui ci sono le due opzioni. Il cieco dalla sua cecità passa alla luce, alla visione, mentre il gruppo ostile, i farisei, passano da una cecità originaria, ma non riconosciuta, ad una cecità colpevole, responsabile, no? Che è il frutto di una scelta. Allora, io il capitolo 9 l'ho finito, ci fermiamo qui, forse è meglio, alle 19:10 abbiamo il vespro. Vi dico solo una cosa, perché l'ho tanto tirata questa storia del capitolo 10, se non dico proprio niente, una cosa, la dico una, lo dico sui versetti 1-5, la parabola dice, in verità, perché continua e non si interrompe, e continua a parlare, dice, in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, un ladro e un brigante, chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore, il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori,
E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Una cosa che non sempre i commentatori sottolineano con la dovuta forza è questa che provo di dire adesso. In questa parabola, in questa similitudine, all'inizio Gesù parla dell'ingresso nel recinto. Dov'è che deve entrare sto tale? Dice, «Eisten aulenton probaton». Chi non entra, homé eiser comenos, attraverso la porta, nell'aulè, eisten aulen, nell'aulè delle pecore, ma ci sale da un'altra parte un ladro, un brigante. Ora, aulè, aulè in greco, è un termine abbastanza generico che indica qualunque luogo recintato, qualunque luogo chiuso, per cui in alcuni casi aulè può indicare un palazzo, il più delle volte indica un recinto, quindi un ovile, uno stallo per le pecore, ma l'aulè è anche il recinto del Tempio. Allora, Gesù sta rileggendo la storia precedente con un nuovo immaginario, con un recinto delle pecore, un pastore. È la storia di prima che adesso viene riletta con questo nuovo bagaglio di immagini. Rileggiamola allora anche noi con lui. Apparentemente, mi fermo un attimo, sottolineo un altro punto. Gli autori non sempre rilevano correttamente che tutta la storia che il pastore entra, e lui non entra non scavalca, entra dalla porta, ma perché vuole entrare? Vuole entrare per portarle fuori. Il movimento che è descritto qui è un movimento da fuori a dentro, ma lui vuole entrare solo perché così le pecore lo riconoscono e adesso lui le porta fuori. Il movimento della parabola, e la parabola è tutta giocata sul moto, è un movimento per il quale il pastore da fuori entra e una volta dentro è riconosciuto e la sua funzione è portarle fuori. Io ho già detto tutto, tutto diventa molto più chiaro. Apparentemente questo uomo è stato cacciato fuori dal recinto, ma il livello più profondo di lettura è che il pastore è entrato nel recinto delle pecore e le pecore hanno riconosciuto la sua voce. Loro credono di averlo cacciato fuori, ma è il pastore che l'ha portato fuori. Perché lo scopo del pastore è che una volta entrato nello stallo delle pecore e il portinaio lo fa entrare perché lo conosce, gli apre, lui entra e quando è dentro si fa riconoscere dalle pecore e quando è dentro e le pecore lo hanno riconosciuto, lui le ekbale, le caccia fuori. E lo cacciarono fuori. Apparentemente sono i farisei che l'hanno cacciato fuori, ma il livello più profondo, ironia giovannea, della realtà è che è lui che lo ha cacciato fuori, è il pastore che lo ha portato fuori, perché è venuto per questo. È venuto per farsi riconoscere dalle sue pecore che stavano dentro lo stallo di Israele. E per portare fuori le sue pecore, dopo qui bisognerebbe allargarsi fino al versetto 16, dove si dice che ci sono anche altre pecore, che non sono di questo stallo, di questo ovile, e anch'esse ascolteranno la mia voce, e ci sarà un solo gregge, ecco,
Molte volte, sulla scorta della Vulgata, perché temo che lì il pasticcio l'abbia fatto la Vulgata, si sente dire che ci sarà un solo ovile. Ma questo è un patatrac. Perché l'orientamento del testo è proprio il contrario. Adesso mi avete capito? Gesù è entrato nello stallo per portare le sue pecore fuori dallo stallo. La nuova unità, l'unità di ebrei e di gentili, ma capite che questo potrebbe valere anche per tante altre situazioni, ma stiamo direttamente al testo. L'unità è fatta non perché Gesù porta tutte le pecore dentro l'ovile, l'unità è fatta dietro di lui, è fatta dal pastore, dall'ascolto della voce del pastore, da parte delle pecore dell'ovile di Israele e da parte delle pecore che non appartengono a quell'ovile ma che non devono entrare nell'ovile. Gesù viene portando fuori le pecore dell'ovile, non snaturandole, restano ebrei, ma vengono dietro di lui e dietro di lui sono raggiunti da altre pecore, i gentili. E qui si forma l'unità di questo gregge non dentro l'ovile, ma nell'ascolto della voce dell'unico pastore. E quindi il cieco nato diventa la figura di quegli ebrei che hanno creduto nel Messia Gesù, che lo hanno seguito fuori dallo stallo di Israele, dal recinto sacro. Non è che non sono più ebrei, è un ebraismo messianico, è un ebraismo che crede che il Messia è venuto, quindi esce dallo stallo, esce dal recinto sacro, non fa più del Tempio il centro del suo culto, esce da quel recinto e cammina dietro il pastore, ascoltandone la voce. E in questo cammino si vede raggiunto da altre pecore, che non fanno parte di quell'ovile, sono i gentili, non circoncisi, i quali ascoltano pure loro quella voce, perché l'unità si fa così, no? Attorno al pastore e all'ascolto della voce del pastore. Il principio dell'unità nella Chiesa di Gesù non è il recinto. Allora, Gesù ha portato le pecore fuori dal recinto, non le ha messe dentro il recinto, le ha portate fuori in un dinamismo di sequela. In questo dinamismo della sequela si crea una nuova unità, una unità dinamica in cammino che si fonda nell'ascolto della parola del pastore, della sua voce. Io vi ho inflitto una lunghissima sessione, però dire proprio niente non era il caso, me la sono cavata con questo accenno, però si vede qualcosa, c'è un legame profondo, cioè veramente il discorso del buon pastore acquista il suo significato definitivo solo se si tiene in connessione col capitolo precedente. Sì, la liturgia è chiaro che non ci aiuta in questo, nel senso che prende la pericope, è un po' anche, sì, nella tradizione un po' abbiamo sempre accentuato la diversità di immagini, là la cecità, qui le pecore, ma cosa c'entra? Insomma, c'entra, o ci esce.